Poseidone doveva proprio odiare a morte il povero Ulisse per costringerlo a vagare nel mar Mediterraneo per 10 lunghi anni, lontano dalla sua amata Itaca, di cui era il re, e da sua moglie e suo figlio. Le sue disavventure lo portarono con i suoi uomini ad affrontare dapprima i feroci Ciconi, poi i mangiatori di loto, il vorace ciclope Polifemo, dio dei venti, Eolo, i cannibali le Strigoni, la maga Circe, il viaggio negli inferi, i mostri Scilla e Cariddi, le vacche sacre al dio Sole, la tempesta marina, la dea Calipso, che lo trattenne a sé per 8 lunghi anni. Forse vi sarete accorti che non ho citato l'episodio delle sirene, ma è stata una scelta voluta perché voglio parlarvi proprio di queste pericolose creature. L'avventura avvenne dopo che Ulisse lasciò la terra della maga Circe, anzi, fu proprio lei a metterlo sull'avviso. Alle sirene prima verrai, che gli uomini stregano tutti chi le avvicina, chi ignaro approda e ascolta la voce delle sirene. Mai più la sposa, i piccoli figli, tornato a casa, festosi, l'attorniranno. Ma le sirene, col canto armonioso, lo stregano, sedute sul prato, pullula in giro la riva di scheletri umani marcenti. Sulle ossa le carni si disfano. Ma fuggi e tura gli orecchi ai compagni, cera sciogliendo profumo di miele perché nessuno di loro le senta. Tu invece, se ti piacesse ascoltare, fatti legare nell'agile nave ai piedi e le mani, ritto sulla scarpa dell'albero. A questo le corde ti attacchino, sicché tu goda ascoltando la voce delle sirene. Ma se pregassi i compagni, se imponessi di scioglierti, essi, con nodi più numerosi, ti stringano. Se vi chiedessi di descrivermi una sirena, sono quasi certo che mi parlereste di una creatura metà donna e metà pesce. Niente di più sbagliato, perché i mostri che Ulisse incontrò erano uccelli, almeno per metà. Le sirene degli antichi greci erano terribili ammaliatrici, depositarie di tutta la conoscenza, ma capaci di far perdere agli uomini la ragione e infine la vita. Ancora una volta l'incontro di Ulisse con figure inquietanti avviene probabilmente al largo della penisola sorrentina, quindi in Italia, terra di mostri per i greci, a quanto pare. Ulisse e i suoi compagni, passando molto vicini a un'isola, vedono effettivamente ossa disseminate un po' ovunque, e il nostro eroe, strettamente legato, ascolta la voce sua dente delle sirene e implora di essere liberato per poterle raggiungere. Non è stato Omero a inventare questi personaggi inquietanti e ammaliatori, di cui erano già pieni i racconti degli Aedi, una sorta di cantastorie dell'epoca. Pensate che perfino un altro eroe, Giasone, con gli Argonauti, le cui vicende furono raccontate dal poeta Apollonio Rodio, incontrò le sirene e riuscì a vincerle grazie al suo compagno Orfeo e alla sua soave musica. Giusto per completezza vale la pena aggiungere che le sirene che tentarono Ulisse morirono gettandosi in mare per non essere riuscite a fermare l'eroe. Una di esse, chiamata Partenope, si arenò sulla spiaggia che divenne il luogo in cui sorse Napoli. Da essa prendono ancora oggi il nome i suoi abitanti, i Partenopei. Qualcuno potrebbe pensare che i napoletani possiedano ancora un po' del DNA delle sirene e che quindi hanno ereditato proprio da esse la passione per la musica melodica. Le leggende si intrecciano e si rinnovano e noi qui ne abbiamo creata una nuova di zecca. Bene, questo è il mito, ma ancora una volta c'è da chiedersi se la fantasia sfrenata era una delle prerogative dei nostri antenati o se le loro storie, come abbiamo visto, non nascessero anche dalle loro scorrette interpretazioni dei ritrovamenti effettuati in giro per il Mediterraneo e ancor più lontano. Anche in questo caso, in effetti, si parla di ossa, non delle sirene, ma di tutti i poveracci morti per colpa loro. Le isolette che affiorano nel Mar Tirreno rivelano a volte proprio la presenza di scheletri, tranquilli, non umani, ma fossili di vertebrati e mammiferi vissuti in epoche passate. Affiorano e biancheggiano sugli scogli e sulle rive in modo inquietante, perché è facilmente impressionabile. Quindi mi dispiace per gli amanti dell'horror, ma niente vittime delle sirene. E la loro voce? Come hanno immaginato gli antichi che cantassero o emettessero suoni irresistibili? Queste stesse isole, ricche di grotte, le cui rocce sono scolpite profondamente dall'erosione, sono percorse da venti, anche impetuosi, che penetrando in ogni anfratto, ancora oggi, emettono suoni lamentosi, fischi e lugubri richiami. Lo so, ma non prendetevela troppo con me, anche se ancora una volta ho rovinato la bellezza di una creazione letteraria, riducendo la poesia a un mucchio di ossa consumate e dimenticate dal tempo. Rimane però qualche punto ancora da chiarire. Come mai oggi immaginiamo le sirene come esseri metà donne e metà pesci? Di esse sono pieni i film e Andersen ne ha scritto anche una fiaba conosciutissima. Nel porto di Copenaghen vi è proprio la statua della sirenetta descritta dallo scrittore danese. Per comprendere questa stranezza dobbiamo scomodare niente meno che Plinio il Vecchio, che racconta del ritrovamento dello scheletro di una Nereide in un'isola del nord Europa. Si tratta di altri personaggi mitologici femminili, ninfe considerate tra l'altro molto belle. Una di esse si chiamava Anfitrite ed era sposa di Nettuno. Dall'unione nacque Tritone, un essere metà uomo e metà pesce. Ci siamo quasi, perché lo scheletro descritto da Plinio ricorda, anche se vagamente, una figura di questo genere. Sulla bellezza tralasciamo, visto che possedeva un gran testone dotato di due zanne poco eleganti. Brutta, va bene, però finalmente una sirena, si potrebbe pensare. E assolutamente no, anche se dobbiamo dire che i romani non si erano sbagliati di molto, perché lo scheletro fossile pliniano era quello di un sirenide, facente parte di un gruppo di mammiferi acquatici che esistono ancora oggi, rappresentati dal dugongo e dal lamantino. I dugonghi un tempo erano molto più diffusi di oggi, e non è improprio pensare che siano stati proprio loro a far nascere il mito delle sirene, con mezzo corpo di pesce. In effetti, come tutti i mammiferi, anch'essi allattano i piccoli. Li stringono tra gli arti anteriori, emergendo dall'acqua, e li allattano al seno come farebbe una donna. Visti da lontano, per i più impressionabili e meno esperti in zoologia, potrebbero trarre in inganno. Pensate che perfino Cristoforo Colombo riporta nei suoi scritti di averli avvistati. Si trattava, in realtà, di un gruppo di dugonghi che Colombo definì, senza mezze parole, brutte sirene.